Alle 9:15 minuti, ultimo approfondimento di questa mattina in Newsline, tutti riascoltabili, lo ricordiamo, sul nostro sito controradio.it nello spazio podcast. Adesso ci dedichiamo e vogliamo dare conto di un incontro atteso che si terrà presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, il Centro per l'Umanesimo Contemporaneo, Diritti Umani e Genocidio, dialogo tra un giudice e uno storico. L'iniziativa rientra nella sezione contemporanea di Finestre Alte, Libri, Voci, Città, una rassegna a cura del Centro per l'Umanesimo Contemporaneo e dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, che vedrà domani alle 16 una personalità che è particolarmente gradita sulle nostre frequenze per le riflessioni con il quale possiamo fare e condividere con il nostro pubblico, Raffaele.
E infatti lo storico è Marcello Flores, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno.
E la giudice Silvana Arbia, che ha lavorato al Tribunale Penale Internazionale e è stata cancelliera della Corte Penale Internazionale dell'AIA, tra l'altro si è occupata di Ruanda a proposito di trentennali, diciamo così. Ci fu l'abbattimento proprio in questi giorni dell'aereo che trasportava i presidenti di Ruanda e Burundi a Biarimana in Tariamira, per cui da lì partì quel milione di morti che fece dire a Madeleine Albright: un milione di morti è sufficiente per intervenire dopo una delle più grandi tragedie dell'umanità. Che c'entra una giudice con uno storico, professore?
C'entra soprattutto perché io sono uno storico che si è occupato anche di giustizia o di temi che hanno a che fare con la giustizia, e personalmente sono da tantissimo tempo in dialogo con i giuristi, soprattutto appunto con i giuristi internazionali, da cui ho imparato tantissimo, e quindi ogni volta che c'è una possibilità di continuare questo dialogo lo continuo a fare molto volentieri, e l'incontro ci sarà a Palazzo Strozzi è uno di quelli, insomma.
Naturalmente, sì, infatti, naturalmente è una piccola provocazione, mentre non è una provocazione riflettere sull'uso delle parole come genocidio in questo momento storico.
No, non lo è affatto, perché questa è una questione che io vedo che spesso è ridotta a una pura questione semantica, ma in fondo che importanza ha chiamare qualcosa con un nome piuttosto che un altro? L'importanza sono i fatti, certo l'importanza sono i fatti, e l'importanza soprattutto nel caso di tragedie come quelle che stiamo vivendo sarebbe quella di poter fermare la violenza che è in corso, fermare i crimini che stanno avvenendo e arrivare a una pace. Però chiamare per esempio genocidio, come purtroppo si fa in modo molto generalizzato oggi, pensiamo alle manifestazioni che ci sono e che ci sono state in Italia, ma non soltanto in Italia, per fermare la violenza dell'esercito israeliano a Gaza, chiamarlo genocidio non aiuta, credo, proprio un percorso di pace, perché credo che si possa dire abbastanza tranquillamente che il genocidio è una cosa diversa, che sicuramente a Gaza sono presenti crimini di guerra e probabilmente crimini contro l'umanità, che vorrei ricordare sono crimini altrettanto gravi del genocidio. Non è che se non si parla di genocidio vuol dire che in qualche modo si accettano le violenze come se fossero più tollerabili o più legittime, assolutamente no. Però il genocidio è qualcosa di molto particolare, il richiamo che lei ha fatto al Ruanda lo dimostra. Ecco, se noi facciamo un confronto di quello che è avvenuto in Ruanda, di come è avvenuto in Ruanda e di quello che sta avvenendo da alcuni mesi a Gaza, capiamo che sono due cose diverse, il che non vuol dire che non ci debba essere una condanna, ma dobbiamo capire anche come definirle da un punto professore, di vista giuridico, ma anche da un punto di vista storico.
Arriva un messaggio al 342 81 04 111. In realtà scrivono: domanda secca al giudice, ma noi la poniamo allo storico perché la riflessione poi verrà condivisa anche nell'appuntamento di domani. Israele sta commettendo reati di guerra, è possibile dire che stia commettendo genocidio? Che poi era l'anticipazione che lei faceva nella sua spiegazione.
Ma io credo che crimini di guerra senz'altro, e credo anche se io appunto non sono un giurista e un giudice, che si possa parlare di crimini contro l'umanità per una serie di cose che l'esercito israeliano ha commesso, ma sicuramente no genocidio, perché il genocidio è l'intenzione di distruggere un gruppo in quanto tale, non cioè per altri motivi, come in questo caso mi sembra abbastanza evidente, di reazione, di vendetta, di sopraffazione, di occupazione, eccetera, ma senza motivo. Il motivo inesistente per cui gli Hutu uccisero i Tutsi 30 anni fa, solo perché erano Tutsi. Ecco, ora io non credo che gli israeliani stanno uccidendo a Gaza solo perché sono palestinesi, perché se fosse così ucciderebbero anche i palestinesi che si trovano all'interno dello stesso Stato di Israele, per esempio. Ecco, quindi chiamiamo le cose con il loro nome, che sono altrettanto gravi. Questo vorrei continuare.
Ecco, a questo proposito, un altro messaggio che secondo me ben può interpretare quelle che sono le manifestazioni, in particolar modo dei giovani, no? Che stanno animando le tante piazze, contesti anche di Ateneo in queste ore. Tutta questa reazionalità, ci scrive un ascoltatore, sulla morte e sul dolore mi sgomenta. Cioè, è comprensibile che ci sia una componente irrazionale nello sdegno e che porti anche a usare una parola piuttosto che un'altra, ma per una disumanità che viene percepita come tale.
Ma sì, ma io non capisco perché la disumanità e la reazione anche emotiva alla disumanità non debba farci mantenere però un minimo di razionalità nell'uso delle parole. Le parole hanno un senso anche pesante, e oggi chiamare genocidio la violenza di Israele significa di fatto accusare Israele di quel crimine di cui gli ebrei sono stati vittima, e che tra l'altro la Shoah, che tra l'altro è quella che ha permesso di inventare il termine genocidio e il crimine di genocidio, non dimentichiamolo, e quindi ributtando questa accusa nei confronti dello Stato di Israele, in realtà è come dire voi ci state facendo esattamente quello che i nazisti hanno fatto ai 6 milioni di ebrei nel 41, 42, 43, eccetera, che mi sembra una cosa non solo totalmente falsa dal punto di vista storico, ma così offensiva che fa tra l'altro arrabbiare anche quegli israeliani che da mesi, da anni combattono contro Netanyahu e stanno cercando di riportare Israele su una posizione diversa nei confronti della questione palestinese. Quindi io credo che le cose emotive vanno bene, ma bisogna anche riuscire a gestirsene per avere un fine, per riuscire cioè a capire dove si vuole arrivare. Si vuole arrivare a far smettere la violenza, o si vuole arrivare invece a sentirsi felici perché si è insultato qualcuno e continuare a proseguire poi nella violenza di cui noi siamo totalmente impotenti a fermarla?
Senta, professore, come il suo collega israeliano Harari ci ricorda, i diritti umani sono una nostra invenzione, non sono, come dire, dati in natura come gli alberi o i temporali. Che cosa significa questo nel 2024? Dobbiamo ripensarli, dobbiamo riattualizzarli, sono gravemente messi in discussione, sta aumentando il velo di diritti umani nel mondo, è complicata la questione.
Da una parte è complicata, dall'altra purtroppo, ahimè, è abbastanza semplice, perché la cultura dei diritti umani ha trovato il massimo della sua espansione e in qualche modo anche del suo riconoscimento collettivo, globale, tra la fine del secolo scorso e i primi anni di questo secolo. E poi però è stata sempre più dimenticata questa cultura. È stata dimenticata perché ci sono state una serie di azioni e reazioni all'inizio del secolo. Penso alla reazione che ci fu da parte degli Stati Uniti all'attentato alle Torri Gemelle, che era un atto estremo e gravissimo di violazione dei diritti umani, ma la cui risposta fu un'altrettanta grave violazione, soprattutto quando ci fu l'invasione dell'Iraq nel 2003. E quindi gli stati nazionali in qualche modo si sono un po' alla volta riarrogati il diritto di decidere loro quello che è giusto e quello che non lo è. E quindi la questione dei diritti umani, che è invece un discorso universale di giustizia, di violazioni, di riconoscimento dei diritti, è stato un po' lasciato sullo sfondo, spesso strumentalizzato un po' da tutti quanti, e quindi ci sarebbe bisogno di una sorta di rifondazione o ripresa forte del discorso sui diritti umani.
Infatti, però lei ci ricorda che abbiamo raggiunto un acme da molti punti di vista, che ora siamo in una fase un po' discendente da diversi punti di vista, riguarda lo stato di salute dei diritti umani, delle democrazie, del dibattito pubblico, eccetera eccetera. Insomma, questa è una riflessione importante.
Ricordiamo l'appuntamento alle 16 domani con Marcello Flores e Silvana Arbia, iniziativa promossa dall'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Grazie al professor Flores per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.